Allora, lezione numero 18, terza parte. Siamo sempre nella giornata di martedì 28. Dunque, dell'esercizio connesso a questa attualità, a noi interessa, qualche riga sotto, la contemporaneità immanente della durata. Cioè, ci interessa capire la struttura temporale dell'intrattenersi, ancora 2 righe dopo. Continua ancora Gadamer, non è un eseguire questo e quello, prima questo, poi quello, ma è piuttosto un tutto presente nel vedere, nel riflettere, nel contemplare, in ciò in cui si è immersi. Ovvero, se prestiamo ascolto alla saggezza del linguaggio, in cui si è assorti, che in tedesco suona in dem man aufgeht. Allora, ci interessa non tanto la lettura o lo sguardo che si posa su una pagina o su una tela, magari in maniera molto annoiata, per non dire infastidita. Non ci interessa questo. Chi legge, chi guarda in questo modo, cioè senza che la pagina o il dipinto gli dicano niente, chi quindi è assolutamente da solo quando guarda o legge queste cose, ovviamente non avrà a che fare con questa esperienza. L'esperienza di cui parliamo è viceversa quella di chi parla, vede cose che parlano a lui. Dunque è l'esperienza di chi ha stabilito, per così dire, un contatto, di chi è entrato in contatto, è entrato dentro al testo o è entrato dentro all'immagine. Questo entrare dentro è proprio ciò che cambia la struttura temporale dell'esperienza, perché solo se noi entriamo dentro possiamo sperimentare che cosa significhi intrattenersi, quello che qui viene definito appunto intrattenersi e che nell'originale tedesco è allora Verweilen, è sempre lui. Questa contemporaneità che caratterizza quello che possiede la struttura temporale del Verweilen. Che è lo stesso termine che abbiamo trovato in testo e interpretazione. Allora, stiamo dunque parlando di una partecipazione, ma la partecipazione non è che nasca così, voglio dire, non è che noi ci sentiamo partecipi o ci immedesimiamo o ci caliamo all'interno di qualcosa. Così, diciamo, questa cosa deve suscitare il nostro interesse, no? E per suscitare il nostro interesse in questo genere di questioni, noi dobbiamo in qualche modo comprenderla. È qui che torna fuori il tema della comprensione, che abbiamo già visto ieri. Perché? Perché la comprensione, diciamo, produce questa specie di illuminazione improvvisa. Facciamo l'esempio della frase latina che, individuando prima il verbo e poi il soggetto, a un certo punto è come se venisse illuminata da una luce che la rende finalmente comprensibile, no? Dobbiamo rimettere in sequenza i termini, cioè comprendere significa stabilire la giusta relazione tra le parti, in questo caso tra le parole. Quando riusciamo a farlo, noi, come dire, entriamo in un rapporto diverso con quello che fino a quel momento non ci diceva niente. Non ci diceva niente perché non capivamo niente, perché non avevamo compreso, no? Magari perché non avevamo voglia di comprendere. Allora, a questo punto accade che, ad esempio, nel caso di un testo letterario, noi, come dire, cominciamo ad ascoltare la parola di questo testo. E tutto questo può accadere, non sappiamo bene noi neanche quando, no? Ci sono testi che addirittura non ci dicono niente per anni, poi a un certo punto, li apriamo a caso e cominciano a parlare di noi, ad esempio, pur parlando di tutt'altro, cioè noi ci ritroviamo e riusciamo a dare un significato a quello che leggiamo che tempo prima, anni prima, non accadeva. Allora, è tutto assolutamente imponderabile, no? Quando abbiamo a che fare con queste cose, non c'è un tempo giusto per leggere il libro giusto. Quando si dice, no, agli adolescenti, devi leggere assolutamente Melville, oppure Flaubert, oppure Proust, a quell'età lì, perché poi a quell'altra dovrai leggere Tolstoi, eccetera, eccetera. E sì, fanno questi progetti, diciamo, sulla pelle altrui. Per carità, in molti casi tutto questo può anche funzionare, comunque certamente non è male leggersi Proust anche in età giovanile. Tuttavia, appunto, noi qui abbiamo a che fare con una esperienza vera, con un'esperienza, no? Che non è diversa dalle esperienze vere, che si fanno nella vita, che sono sempre aperte, in qualche misura anche rischiose, perché sono quelle classiche situazioni in cui ci mettiamo, come si dice banalmente, in gioco e non sappiamo bene quale sarà il risultato finale di questo gioco. Una vera esperienza, poi, per Gadamer, è sempre quella che ci mette davanti ai nostri limiti. Quindi è l'esperienza anche in qualche modo negativa, non che debba essere catastrofica o che uno si auguri di avere esperienze negative per diventare poi una persona estremamente saggia, no? Tuttavia, è, credo, abbastanza facile da confermare che se noi siamo aperti a comprendere quello che le esperienze negative, ci portano, naturalmente dobbiamo essere disponibili a guardarle in faccia, ma le esperienze negative in qualche misura sono molto, molto più, diciamo, eloquenti delle altre perché scavano probabilmente più a fondo dentro di noi e perché ci mettono davanti ai nostri limiti. Allora, ci sono esperienze straordinarie in cui noi siamo, diciamo, felici o realizziamo fortunatamente i nostri desideri, in cui tutte le cose vanno al posto giusto, al momento giusto, e quindi tutto questo è fonte di altissima gratificazione, naturalmente, no? Tuttavia, Gadamer direbbe che non tutto il male viene per nuocere, se volete è una formula di buon senso, perché anzi, soltanto quando noi incontriamo il negativo, possiamo vedere quello che abitualmente non vediamo. Quindi il negativo ha questa carica di novità. Il successo ci conferma in cose che già sappiamo, fondamentalmente. In questo senso ci può indurre a una sorta di conformismo, a una sorta di pigrizia rispetto a noi stessi. Il negativo è la sorpresa. Esistono naturalmente anche sorprese positive, per fortuna, ma diciamo il carattere inatteso, sorprendente, spiazzante, in qualche modo destrutturante del negativo, sicuramente ci mette davanti a qualcosa che non avevamo mai pensato. Questo è il punto. Il negativo ci mette davanti a ciò che non abbiamo pensato, all'impensato. La situazione che stiamo vivendo, per certi aspetti, è una situazione impensate, a una situazione negativa in cui però siamo come rivoltati rispetto a noi stessi. Allora, qual quella che facciamo rispetto all'arte è una vera esperienza. Dunque, che cosa accade in un'esperienza? Che accade qualcosa. Questo accadere è semplicemente il fatto che noi entriamo in sintonia, riusciamo a comprendere qualcosa o a cominciare a comprendere, nel senso che entriamo, diciamo, nello spirito, come si dice, no? Cioè entriamo in entriamo all'interno, diciamo, del linguaggio, di ciò che ci viene detto, e quindi cominciamo a vedere come si muove tutto questo. L'espressione, diciamo, molto icastica che usa Gadamer a questo proposito, e che è già un'anticipazione di quello che verrà dopo, cioè della non velatezza, cioè dello svelamento, della Unverborgenheit, cioè del non nascondimento. L'equivalente di questo non nascondimento con cui Heidegger ha pensato la verità, e Gadamer in qualche misura gli è andato dietro, ricordate la verità dalla parola, no? Ecco, qua questo non nascondimento viene invece tradotto in positivo come venire fuori. Dice Gadamer, quando ci troviamo davanti a un'opera con cui finalmente riusciamo a entrare in contatto, dico io in maniera semplificante, no? E che cosa accade? In cosa consiste questo contatto? Dice lui, l'opera è come se a un certo punto si rendesse leggibile, si rendesse comprensibile, e però questa leggibilità a un certo punto si traduce in un venir fuori, es kommt heraus, dove la cosa fondamentale è questo es, soggetto indeterminato, che non vuol dire niente di particolare, non è che viene fuori qualcosa o qualcos'altro, poi vedremo che non è esattamente così, ma intanto la prima notazione che fa Gadamer è questa esperienza di qualcosa che balza fuori, che in qualche misura balza all'occhio, che ci colpisce. Questo è il punto. Per colpirci qualcosa deve rauskommen, cioè deve venire fuori, no? Perché altrimenti non ci raggiunge. Allora, questo è il momento particolare che veniva descritto molto bene anche in testo e interpretazione, tra pagina 318 e 19, in cui noi cominciamo a comprendere. Questo cominciare non è necessariamente un cominciare graduale, può essere anche una fulminazione totale, assoluta, ma certamente non finisce lì. Cioè, questa repentinità, la repentinità di questo contatto che si annuncia in maniera del tutto evidente. Questa repentinità non è che l'inizio di una progressiva opera di approfondimento, dove noi continuiamo ad avere delle illuminazioni, continuiamo a vedere delle connessioni, continuiamo a scoprire delle trame nascoste all'interno di ciò che ci sta davanti a noi. E dunque passiamo da questo momento iniziale del venire all'essere, la categoria platonica che interessa a Gadamer, venire all'essere, herauskommen, passiamo in realtà a una condizione in cui siamo entrati in questo spazio e in questo tempo del tutto sui generis, e continuiamo ad avere, come dire, esperienza del venire fuori dalla cosa, perché la cosa che sta davanti a noi non viene fuori tutta in una volta, comincia a venire fuori, poi sempre più, si mostra sempre di più. Allora, pagina 135, in basso, ultimo paragrafo, È la pagina in cui Gadamer comincia ad applicare queste sue, diciamo, queste categorie, no? Di cui è andato in cerca nel mondo antico all'arte. E dice letteralmente: diciamo lo stesso, sto leggendo a 5 righe dal fondo, diciamo lo stesso anche nel caso dell'immagine e in quello del linguaggio e della sua potenza poetica. Vedete sempre la coppia. Parola e immagine. Qui ne facciamo esperienza. Fare esperienza non vuol dire che siamo noi a compiere qualcosa, ma piuttosto che è qualcosa che ci si dischiude allorché comprendiamo correttamente. Comprendiamo correttamente. Come si fa a comprendere correttamente? Si tratta di cogliere, diciamo così, il nesso globale di qualcosa. La relazione che tiene insieme una molteplicità di parti. Può essere una relazione di tipo equilibrato, simmetrico, ma anche del tutto dissonante. Cioè, consiste semplicemente nel cominciare a percepire e a realizzare il movimento di ciò che ci sta davanti e a comprenderlo come qualcosa di compresente in tutte le sue parti. È esattamente questo il momento della comprensione repentina. Un insieme di cose slegate a un certo punto ci appaiono legate, connesse tra di loro. Ma non è che l'inizio. Perché, dice Gadamer, siamo noi che facciamo qualcosa. Che cos'è questa esperienza? Questa specie di intuizione, che illumina la scena e ce la fa vedere in tutt'altra maniera. Ciò non significa, procede Gadamer, in nessun modo che vi leggiamo o vi introduciamo quello che non c'è. Perché anzi, l'esperienza è proprio quella di qualcosa che sbuca fuori, che viene fuori verso di noi. Noi non abbiamo nessuna, diciamo, nessun avvertimento, no? Circa il fatto che invece siamo noi a mettere qualcosa. Al contrario, leggendo indoviniamo quello che c'è in modo che venga fuori. Allora, la matrice, la radice di questo discorso è la comprensione di qualcosa. Questa istantaneità quindi corrisponde all'incontro con il testo che può realizzarsi anche questo in modalità le più diverse, alla prima lettura, alla decima lettura, alla centesima lettura, dopo anni che non si legge più qualcosa e la si torna a leggere per caso. Si tratta per l'appunto di una esperienza, dove però. Quindi di un accadere, dove però in questo accadere, benché noi abbiamo come una illuminazione complessiva di tutto, noi non abbiamo però ancora esperito tutto quello che c'è da esperire. Cioè capiamo, vediamo che c'è un ordine, una connessione, dove prima per noi c'era soltanto disordine o qualcosa di incomprensibile, una serie insulsa di parole, un accostamento incongruo di colori, comunque cose che non ci interessano, in cui non ci vediamo niente. Importante è la nostra espressione idiomatica, vederci qualcosa. Ci vedi qualcosa che è un po' l'equivalente di questa espressione idiomatica che credo sia più efficace nel tedesco che in italiano, cioè viene fuori. Viene fuori. Per noi significa, quando la usiamo in maniera idiomatica, certamente capiamo cosa intende dire Gadamer, no? Per grandi linee, ma non appartiene più di tanto al nostro modo di parlare. In italiano, quando noi diciamo che qualcosa o qualcuno viene fuori, usiamo questa espressione soprattutto in contesti agonistici, no? L'Inter viene fuori sempre negli ultimi 10 minuti. Oppure, parlando di un cavallo da corsa, diciamo che a un certo punto rinviene su tutti gli altri, viene fuori alla distanza e vince in maniera imperiosa. Oppure usiamo questa espressione per indicare che magari qualcuno fa fatica a venire fuori e poi però, insomma, alla fin fine ci riesce. Cioè, questo venir fuori è legato sempre, l'uso idiomatico del venir fuori in italiano è legato, trovo, ditemi se mi sbaglio, a una specie di affermazione nei confronti o di se stessi, delle proprie debolezze, o nei confronti di altri che in qualche modo noi superiamo, quindi ha a che fare con un superamento di un limite. Venir fuori vuol dire naturalmente esprimere il proprio potenziale, quindi certamente sentiamo subito riecheggiare questa terminologia di matrice greca, potenza, atto. Certamente tutto questo c'è, ma dobbiamo sapere che per Gadamer fondamentale è questo momento repentino di passaggio in cui questo venir fuori è legato proprio alla comprensione corretta.